Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio e piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto, quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo spirito di Dio. Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo.
C'è una storia che raccontano i maestri ebrei, in cui si racconta di un pagano che voleva diventare ebreo. E allora andò da un rabbino e gli disse: dimmi che cos'è la fede ebraica stando su una sola gamba, cioè reggendoti su un solo piede, cioè dimmelo in breve, perché non riesce a stare tanto tempo solamente con una gamba, solo i fenicotteri ci riescono, no? E allora il maestro, il primo da cui andò, la tradizione dice che si chiama Shammai, era un rabbino dei tempi di Gesù, Shammai disse: non è possibile, perché io ti devo spiegare tutto il Pentateuco, ti devo spiegare tutti i comandamenti, ti devo spiegare tantissime cose, no? Allora questo pagano andò da un altro maestro, più bravo, che si chiamava Hillel, e Hillel gli disse: non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, questo è tutta quanta la legge. Vi racconto questa cosa per dirvi, è intelligente un fatto, potete dire in poche parole cosa vuol dire essere cristiani, cioè in poche, stando su una gamba sola, che cosa voi direste? Essere, io voglio essere cristiano per questo motivo, si può dire oppure una cosa complicata, difficile, è una cosa che non si può spiegare a un collega, a una persona di un'altra religione. Noi diciamo, e oggi lavoreremo un po' su questo, prima nella mia riflessione e poi nel lavoro di gruppo, noi diciamo e cerchiamo di capire questo. Noi cristiani diciamo semplicissimamente: Dio è amore perché il Padre ha mandato suo Figlio ad amarci, a morire per noi. Noi diciamo la fede è Dio è amore, e lo diciamo perché? Perché quel Figlio, Gesù, è veramente Dio. Non è un uomo, è Dio che ci ha amato. Su quella croce non è un uomo che è morto, ma è Dio che ha preso la carne, è morto per il nostro amore. E da questo dipende tutta la nostra vita, per questo noi amiamo, perdoniamo, cerchiamo di amare nel matrimonio, di non tradire il matrimonio, di amare i bambini, di amare i deboli, di amare la cultura, di amare il nemico, perché Cristo è Dio che ci ha amato. Però lo diciamo prima e poi ci torniamo, no? Se ci pensate, non è una cosa così semplice. Avete ascoltato questo testo che Don Bernardo ha letto veramente facendocelo ascoltare. Avete sentito che si dice che Dio è un segreto, è un mistero, finché Cristo non arriva. Cioè, nessun uomo prima di Cristo aveva mai detto che Dio era amore, che Dio era disposto a morire per il nostro male. Nessun sapiente, nessun ricercatore, nessun intelligente, nessun filosofo, nessun ebreo, nessun pagano, nessuno era mai riuscito a fare questo. Perché Dio è grande, perché Dio è talmente grande che l'uomo non può prendere Dio se Dio non vi è. Sapete, questa parola mistero è molto bella, va capita bene, la trovate in un termine tipico della teologia di San Paolo. Mistero non vuol dire una cosa che non ci si capisce niente. A volte uno dice ci sono i misteri, sapete, la gente cattiva dice i misteri del Vaticano, i misteri del conclave, cioè cerca sempre dei segreti che non esistono, perché tu per vendere un libro, per fare un po', devi dire che c'è un segreto, c'è qualcuno che ti nasconde una cosa, no? Qui mistero è un senso diverso, è un senso personale. Innanzitutto mistero è grande, pensate già nel rapporto fra un uomo e una donna, per esempio. Voi saprete che la vostra moglie, il vostro marito, il vostro figlio è sempre un mistero. Ma non perché è pazzo, perché non ci si capisce niente, perché è una sorpresa continua. Cioè, in realtà un uomo e una donna non è come un teorema di matematica. Un uomo che dice, ah, tanto alla moglie, tanto già sa quello che dici, è utile che parli, vuol dire che non la ama più. Perché se io la amo, so che lei mi sorprenderà. Cioè, nell'amore il mistero è perché io non posso possedere l'altro. Io non riesco a possedere l'uomo, figuriamoci Dio, no? Dio è veramente, è un mistero, perché è veramente è talmente vivo, talmente sorprendente nel suo amore, che veramente mi supera, sarà sempre un mistero, anche in paradiso Dio sarà più grande di me. Ma d'altro canto c'è un aspetto del mistero che è bellissimo: il mistero lo può solamente rivelare la persona stessa, cioè il mistero non è qualcosa che io posso rubare da una persona, figuriamoci da Dio, no? Ma è solamente l'altra persona che me lo può dire. Qualche tempo fa con alcuni dei vostri catechisti eravamo dalle suore di clausura e la suor Fulvia, una delle suore, ha usato un'immagine bellissima, ha detto: cos'è il segreto della preghiera? Diceva: quello che succede a letto, nella camera da letto fra un uomo e una donna, lo sanno solo loro, cioè c'è un mistero che nessuno degli altri sa. Ma non è che non, come dire, loro non è che non lo sanno, non è che è una cosa, ma lo sanno solo loro, le tenerezze, i gesti, i baci, anche le arrabbiature, a volte quando uno si arrabbia dice tu questa cosa non devi dire, cioè c'è un mistero che è il segreto, che io posso solamente raccontare, non posso rubare. Pensate quando l'uomo e la donna per la prima volta si innamorano, che cosa fanno? Si raccontano tutta la loro vita. Chi di voi è sposato, fidanzato, se ritornate al primo giorno del vostro incontro, uno dopo un po' si dice io ti amo, ma anche tu, si dà un bacio, eccetera, e poi la prima sera uno si racconta tutta la sua vita. Ma lo sai, il mio ragazzo precedente mi ha lasciato, mi ha tradito, ero arrabbiato, la mia ragazza mi ha fatto, lo sai mio padre era così, lo sai mia mamma e la mia... Non è che voi raccontate il vostro curriculum. C'è una poesia bellissima di una poetessa polacca che si chiama La Zimborska, che si chiama Curriculum, dice: nel curriculum non ci sono le cose vere della nostra vita. Se voi portate portate un curriculum, c'è scritto dove siete nati, c'è scritto quali studi avete fatto, non c'è scritto se state tradendo vostra moglie, vostro marito, se siete felici di vivere, se siete tristi, se avete paura, che cosa vi piace. Le cose più vere non ci sono scritte. Invece, quando io voglio bene ad una persona, io dico, io sono questo. E non ti sto dicendo il mio curriculum, ma ti sto dicendo, io ho questo dolore, questa gioia, questo è il mio volto. Voi sapete che non raccontate a nessuno veramente chi siete se non lo amate. Noi abbiamo tante persone che sono sedute vicino a noi, anche adesso, al lavoro, a casa, ma noi non è che ci raccontiamo a tutti. Gli altri non conoscono i nostri veri sentimenti, non sempre. Poche persone sanno veramente. Ecco, San Paolo dice questo. Dio è un mistero non perché non ci si capisce niente, ma perché Dio è Lui che vuole rivelare il suo volto, è Lui che vuole dire, e solo Lui può dire chi è. E spiega, nessuno è mai riuscito a conoscerlo. Pensate, questa è la storia di tutte le religioni. Voi pensate che tutti gli uomini, da quando l'uomo esiste, cercano Dio. Lo vedremo la prossima volta parlando della creazione, qual è la differenza fra l'uomo e l'animale, fra l'uomo e la scimmia. Voi sapete che nessuna scimmia ha mai cercato Dio, nessuna scimmia bestemmia e nessuna scimmia prega. Invece l'uomo, dall'uomo primitivo, da qualsiasi civiltà europea, mediterranea, dell'America Latina, del Nord America, dell'Australia, delle tribù africane, ha sempre detto, muore un bambino, ma Dio lo potrò rivedere, c'è un amore, ma me l'hai data tu questa donna, questo uomo, cioè cerca Dio dentro le cose, ma non sa qual è il vero volto di Dio. Voi sapete che alcuni scioccamente dicono questa cosa che è assolutamente invece falsa, tanto tutte le religioni sono uguali, basta che uno crede in Dio e tanto una religione vale l'altra, basta che tu, non importa se sei testimone di Geova, sei musulmano, sei cristiano, sei un fenicio, sei un greco, credi come i latini. Noi sappiamo che non è vero neanche per niente. Pensate, per esempio, i latini offrivano a Dio gli animali, cioè qui a Roma, prima che venisse Cristo, portavano una famiglia per avere la grazia di Dio, per sapere cosa Dio voleva, prendeva un agnello, lo portavano sull'altare, gli tagliavano la gola, lo mettevano lì e dicevano a Dio piacerà questa cosa. Pensate ai Maya e agli Aztechi, no? Se voi andate in Messico, ci sono queste piramidi meravigliose. Ma in realtà quelle piramidi sono orrende, come a Roma il Colosseo. Io amo dire che il Colosseo è il luogo più brutto di Roma, io non porterei mai un turista a dire questo è la gloria di Roma. Questo luogo fa schifo, cioè lì la gente andava a vedere, uccidere la gente, andava a dire, cioè erano credenti, avevano Apollo, il dio della bellezza, Bacco, il dio del vino, Dioniso, Venere, Giove, lì andavano a vedere la gente morire. Pensate, i Maya e gli Aztechi su quelle piramidi portavano il guerriero nemico, gli toglievano il cuore, cioè gli aprivano il cuore mentre ancora pulsava, offrivano il sangue e il cuore del nemico vinto a Dio. Quelle piramidi non sono belle. Quegli uomini cercavano Dio, ma non lo trovavano. Pensate quanti anche i nostri colleghi oggi, quanti amici, eccetera, dicono sì, Dio, ma Dio cosa devo fare? Cosa vuole Dio da me? E chi è Dio? Le persone cercano Dio, ma non sanno chi è Dio. Nessun uomo ha mai trovato Dio prima che Gesù venisse in mezzo a noi. Pensate, prima di Cristo c'erano uomini grandissimi, c'era Platone, Aristotele, Buddha, che erano credenti a modo loro, Socrate, erano credenti, ma nessuno è mai diventato cristiano. Perché? Perché Cristo non te lo puoi creare con la tua testa. Cristo è Lui che ti ama, è Lui che viene, non riesci tu a prendere Lui, ma è Lui che viene verso di te. San Paolo dice, come solamente il mio spirito conosce i miei segreti, cioè i segreti della mia vita sono solo io che li conosco. A volte mio figlio, mio padre, mio zio, il mio catechista, o se volete il contrario, cioè voi del catechista, voi non sapete i segreti dell'altro, figuriamoci i segreti di Dio. A meno che Dio non voglia Lui rivelarceli, non voglia Lui farceli conoscere. Ecco, chi è Gesù? Perché noi siamo? Perché noi crediamo in Gesù? Perché voi, se arriverete, noi non lo speriamo, preghiamo per questo, arriverete il giorno del battesimo a dire, sì, io voglio essere cristiano. Perché noi diciamo, Gesù è Dio che si è finalmente rivelato. Cioè, noi vedendo Cristo, finalmente abbiamo detto, questa è la verità, questo è Dio. Lui ci ha rivelato il volto di Dio. Noi abbiamo visto veramente il mistero di Dio. Per questo noi siamo cristiani. Siamo cristiani perché Cristo ci ha rivelato il vero volto di Dio. Pensate sempre, per tornare all'esempio dell'amore, a me fa ridere, io mi diverto molto a stare con i ragazzi più giovani, ci sono per esempio i ragazzi maschi che hanno 16 anni circa, di solito fanno questo, se voi parlate delle ragazze, loro dicono: la mia ragazza ideale deve avere il seno di quella ragazza, i capelli di quella ragazza, le gambe di quella ragazza, i soldi di quella ragazza, cioè si fanno loro una loro idea e quell'idea non regge. Poi passa una ragazza che è totalmente diversa e finalmente si innamorano. Perché l'amore non è una costruzione, non sono io che costruisco l'amore, ma l'amore è la sorpresa di scoprire com'è veramente quella persona. Cioè, quando quella persona viene, io veramente scopro il mistero dell'amore. Facevo in una parrocchia l'esempio, pensate, a una certa età ci sono dei ragazzi che hanno paura di non sposarsi, e allora dovunque vanno, appena c'è una persona che non ha il fidanzato, vanno subito a chiedere il numero di telefono, a chiedere se sta su Facebook. Quelle persone non troveranno mai l'amore, perché l'amore non è che tu lo cerchi e spari nel mucchio qualsiasi ragazza passi, ma tu devi essere sorpreso. Cioè, l'amore è una scoperta di una cosa che tu non ti aspettavi. È qualcosa che non hai fatto tu, ma che è dinanzi a te. Tu dici: ma che verità, che bellezza, quanto è diverso da come io pensavo. Ecco, Cristo è questo. Paolo, pensate, Paolo non stava neanche cercando Dio. Paolo, anzi, era andato a chiedere, San Paolo era andato a chiedere delle lettere per perseguitare i cristiani. Ma quando Cristo gli apparve, quando lui vide Cristo, disse: questa è la verità, questa è la bellezza, questo è il vero volto di Dio. Notate, c'è una cosa bellissima che ha detto il Papa, fra le tante, questo Papa enorme che il Signore ci ha regalato, e speriamo ci regalerà sicuramente un altro gigante come è stato di tutti i papi di questo secolo. Pensate, il Papa dice: quando i cristiani parlano, lo disse a Vienna facendo una messa sulla spianata di una piazzale di un santuario mariano, la gente ha paura della verità. Quando noi diciamo che Cristo è la verità, Cristo, solo lui è il volto di Dio, quello dei Fenici, quello dei Maia, degli Aztechi, dei Romani, dei Pagani, non è vero, non è il vero volto di Dio. Con buona pace loro, cioè non è che loro dicono: se voi dite che Gesù è la verità, diventate intolleranti, diventate cattivi; se voi dite che questa è la verità, allora voi litigate con gli altri. E lui diceva: no, non è così, questo rischio c'è stato se c'è la cattiveria nel cuore, ma questa verità è Dio che si fa bambino e Dio che si fa crocifisso. È il bambino Gesù e Cristo che muore in croce. Questa verità è l'unica verità che non ti spaventa, è l'unica verità che non ti opprime. È vero, solo questo è il volto di Dio, non c'è un altro volto di Dio se non il bambino Gesù, se non il crocifisso. Ma questa verità non è una verità che è intollerante, perché è il vero volto di Dio, che ama anche chi è lontano, che ama anche chi è peccatore. E solo Lui è la salvezza, solo Lui è l'amore. Sapete che il Concilio usa due termini che secondo me sono bellissimi per spiegare chi è Cristo. Ve li dico, poi ci tornate nella catechesi se non l'avete mai sentiti. Anche il Concilio dice, nella Dei Verbum, uno dei documenti più importanti del Concilio, che è un incontro di tutti i vescovi del mondo per capire lo Spirito Santo cosa vuole oggi, è stato negli anni 60, 1962-65. I vescovi scrissero queste parole: Gesù è il mediatore ed è la pienezza della rivelazione. Provate a fissare nella mente queste parole e provo a spiegarvele. Mediatore e pienezza. Mediatore vuol dire che fra Dio e l'uomo, in mezzo, come mediatore, c'è Gesù. Cioè, Gesù è in mezzo fra Dio e l'uomo, in maniera che per arrivare a Dio si passa per Gesù, no? Se ci pensate, questa è una cosa che a tanti uomini dà fastidio. Cioè, molti uomini dicono: io Dio lo voglio trovare senza mediatore. Il contrario della parola mediatore è l'immediato, cioè io voglio trovare Dio senza mediatore, cioè in maniera immediata. La gente dice così, no? Se c'è il prete, se c'è il Papa, se c'è il Vangelo, c'è Cristo, c'è l'Eucaristia, io Dio non lo trovo più. Cioè, Dio è vero solo quando è immediato il rapporto fra me e Lui, no? Invece la Chiesa sa questo, che è esattamente quando l'uomo cerca Dio senza Cristo, si inventa un Dio che non è quello vero. Si trova con il Dio dei Maya, degli Aztechi, dei Fenici, dei Pagani, delle tribù. Non trova il vero volto di Dio. Cioè, solamente quando vede Cristo non si sbaglia più. Mentre se va da solo a Dio, sicuramente prende una strada sbagliata. Sicuramente non è il vero Dio, perché il Dio è veramente chiamato in quel bambino, in quel crocifisso, in quel risorto. C'è una grandissima donna spagnola del 1500, Teresa d'Avila, che diceva queste parole enormi. Vuoi sapere qual è la via sicura per arrivare a Dio? La carne di Gesù. Se tu non passi per la carne di Gesù, non arrivi a Dio. Ti inventi un Dio a tua idea, a tua immagine, a tua somiglianza. Solamente la carne di Cristo ti fa trovare il vero Dio. Ma notate una seconda cosa, Gesù non è solo il mediatore, ma Gesù, dice il Concilio, è anche la pienezza. Che cosa vuol dire? Che anche nelle altre religioni, per esempio prendete l'Islam, no? Nell'Islam, se non c'è Maometto, io non posso trovare Dio. Cioè, un uomo musulmano dice, io ho bisogno di un mediatore, per trovare Dio non trovo il Corano da solo, ho bisogno di un uomo, di un profeta, che faccia da mediatore fra me e Dio. Però la differenza fra Maometto e Gesù è che Maometto è il mediatore, ma non è la pienezza. Se voi andate da Maometto, simbolicamente, un musulmano vi dirà, tu vai da Maometto e Maometto ti dice, la pienezza della rivelazione non sono io, ma è il Corano. Cioè tu vai da Maometto mediatore per andare da un'altra realtà che è un libro, il Corano, che è la pienezza. Maometto ti dirà, la parola di Dio sta nel Corano. Perché per l'Islam il massimo della rivelazione di Dio è un libro, cioè Dio è talmente trascendente che non ti può dare se non un libro da leggere, cioè non può venire lui in persona ad amarti. Il massimo della rivelazione, secondo l'Islam, è un aspetto della trascendenza, cioè l'Islam capisce che Dio è talmente grande che non è che l'uomo se lo può fare a sua immagine, cioè Dio è talmente grande che non lo puoi neanche vedere, come puoi vedere i suoi comandamenti. Invece Cristo, che è il mediatore, non solo dice io sono il mediatore vero, ma dice seguitemi, chi vede me vede il Padre, se io vi perdono ricevete il perdono del Padre. Cristo è anche la rivelazione stessa, è la pienezza della rivelazione. Cristo non dice c'è una cosa più grande, Cristo dice io sono l'amore del Padre. Per questo pensate Cristo non ha mai scritto niente. Cristo non ha scritto un libro, perché? Perché non aveva significato che scrivesse, perché la parola era lui stesso, i suoi baci, i suoi abbracci, i suoi pianti, il suo sangue, i suoi silenzi, le sue parole, i suoi miracoli, la morte, la nascita. Cristo era lui la parola. Questa è la realtà di Cristo, Cristo è lui stesso la parola, è Dio chiamato venendo personalmente. Se volete la novità del cristianesimo è questa, cioè in tutte le altre religioni si pensa che Dio non possa venire in mezzo a noi. E San Paolo dice, per certi aspetti è vero, cioè Dio nessuno l'ha mai visto, nessun ricercatore, nessun sapiente, però noi mettiamo una piccola virgola, ma Lui ce lo ha rivelato, ma Lui è venuto ad amarci nella sapienza del crocifisso, che è più sapiente di sapienza dei filosofi. Se volete, per noi cristiani l'onnipotenza di Dio è talmente grande che nessun uomo può prendere Dio, ma Dio è talmente onnipotente che può farsi piccolo e venire ad abbracciarci, venire a baciarci, venire a dire ti perdono, sei un peccatore ma io ti perdono, io ti accarezzo, io sono vicino a te. Questo è il mistero di Cristo che è in mezzo a noi. Cristo viene veramente in mezzo a noi. Noi cristiani crediamo questo, che Dio si è fatto uomo, che Dio non ci ha mandato un libro da leggere. Se volete, prima del battesimo potremmo fare questo esperimento. Se io vi chiedessi che cos'è la parola di Dio prima del battesimo e voi rispondeste ancora è la Bibbia, io vi dovrei bocciare per il cristianesimo. Voi dovreste arrivare a dire la parola di Dio per eccellenza, per noi cristiani, è la persona di Gesù. È Lui, la persona. E capite che allora per questo, per il cristianesimo, per questo la fede di una persona che non sa leggere vale quanto la fede di un teologo. È chiaro che se voi potete studiare meglio, vale la pena, leggete, fate di tutto per conoscere la Bibbia, per conoscere la teologia. Però la cosa fondamentale, Paolo dice, chiunque ha creduto all'amore che Dio ci ha dato in Cristo è salvo. La sapienza di una persona semplice che crede in Cristo ha la saggezza dell'universo intero. Questi giorni ho messo, mi diverto a lavorare su Facebook, su internet, ho messo un testo di De Lubac, un teologo, che diceva, nella Chiesa noi siamo sempre destinati a vivere con persone semplici. Uno dice, un intellettuale, pensate uno che scrive su un giornale, che scrive libri, dice, ma che io ho la fede di Don Andrea, di quel miserabile prete di Don Andrea, di quella persona lì. Perché? Perché la fede cristiana è semplice, non è degli intellettuali, non è dei dotti, perché noi abbiamo una sapienza che è più grande della sapienza dei giornalisti, è più grande della sapienza degli intellettuali. Certo, ci sono anche degli intellettuali cristiani, ma non è questa la cosa tipica del cristiano. La cosa tipica del cristiano è aver guardato a quel mistero di amore che è Cristo. E quell'amore è capace di dare fede e vita ad una vecchietta che deve essere una brava nonna, è capace di dar vita a un professore di filosofia che deve scrivere in tedesco le cose più complicate dell'universo. Cioè, quell'amore di Cristo è capace di trasformare la vita. C'è una frase che ha detto quando era ancora cardinale, una frase bellissima, ha detto Wojtyła, Giovanni Paolo II, come sapete era venuto a Roma tante volte e ha partecipato anche lui al concilio, e c'è una frase che lui ha ispirato, bellissima, la troviamo nella Gaudium et Spes, un altro documento, adesso non è importante che ricordiate questi nomi, lui dice così, ha fatto dire poi a tutti i vescovi, solo nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Cioè, questa parola mistero vale innanzitutto per noi. Noi siamo un mistero. Noi uomini. Perché noi siamo annoiati? Perché non siamo felici? Perché stasera andremo a letto un po' nervosi? Perché cosa ci manca? Noi siamo un mistero. Perché piangiamo? Perché ci fa soffrire un tradimento? Perché? Perché non vogliamo fare del male? Perché vogliamo essere buoni? Cos'è la bellezza? Quando una donna ci piacerà, anche fra 30 anni, anche quando sarà, non avrà più il corpo bello, cos'è la vera bellezza? È un mistero, cioè dire che cos'è veramente la bellezza. Chi dobbiamo sposare? Cosa dobbiamo fare nella vita? Giovanni Paolo II dice, per capire il mistero della nostra vita, il mistero dell'uomo, noi dobbiamo vedere il mistero del Verbo incarnato. Quando noi vediamo il mistero di Cristo, questo Dio che si rivela in Gesù, noi cominciamo a capire che se nella nostra vita non amiamo come Lui, la nostra vita non ha significato. Se un gesto non ha a che fare con Cristo, è un tempo perso della nostra vita. Se noi siamo simili a Lui, se noi siamo perdonati da Lui, se noi anche il male, il bene lo mettiamo nelle sue mani, tutto acquista un significato. Sapete che ci sono delle persone gravemente malate che sono estremamente serene. Perché? Perché dicono io sono malato insieme a Cristo. Ci sono persone che sono ricche, sane, fisicamente bellissime e sono sempre arrabbiate, sempre tristi. Perché? Come mai? Perché noi se non entriamo in relazione con Cristo che è il vero Dio, il nostro cuore, il nostro animo non trova la pace, non trova il significato, non trova niente. E allora vedete, questa è la cosa straordinaria, cioè noi cristiani crediamo non che Dio ci dà dei comandamenti, non che ci dà un libro a cui obbedire, non che ci dice leggi, certo ci dà anche questo, ma noi crediamo che Dio è venuto in mezzo a noi, che Dio veramente è venuto nel suo figlio, e allora questa carne che lui ha preso, pensate che Gesù dorme, mangia, è piccolo, è grande, perdona, accoglie, impara a studiare. Ci fa capire che ogni singolo gesto della nostra vita ha un significato infinito perché Gesù ha preso la nostra vita. Mi piace citarvi un'altra frase del Papa emerito, del Papa del Benedetto XVI, diceva una volta a Natale, ha detto questa frase, sempre con una semplicità: che cosa si può dire di più grande dell'uomo, del fatto che Dio si è fatto uomo? Provate a dire che cosa si può dire di più grande di un uomo, dell'uomo, della nostra vita, se non il fatto che Dio ha detto: la tua vita è così bella e importante che io mi faccio uomo come te. Quale altra cosa fa capire che noi siamo veramente preziosi, che la nostra vita è grande? Voi sapete, questo non ve lo dimenticate, pensate anche ai vostri colleghi, ai vostri compagni. Guardate che tante persone non si amano, non si piacciono. Più una donna si trucca, più una donna si fa bella, più tira su le minigonne, in realtà non si piace. Lei pensa di attirare l'amore fregando l'uomo, e l'uomo pensa di attirare la donna perché fa vedere i soldi, fa vedere che c'ha la macchina, fa vedere... In realtà questa cosa è il modo di dire che tu non credi di essere bello, bello, non credi alla tua dignità. Solamente quando tu dici: Dio mi ritiene bello, Dio mi ritiene bella, e io sono fiero della bellezza che Dio mi ha dato, perché Dio si è fatto uomo, perché Dio mi ha fatto Lui esattamente così come sono, ed è venuto perché io ami me stesso, perché io creda nella mia capacità, nel dono che ho, perché Dio mi ha fatto così, Dio mi ha dato questa storia, questa famiglia, questo tempo, questa realtà, e io non ne posso trovare un'altra. In questo tempo io devo essere cristiano. Non c'è un altro tempo. Dio mi ha dato questa vita. Finisco con un testo che così mi hanno postato in questi giorni, mi sono tornato a riguardarlo. Sapete che c'è uno scrittore inglese cattolico, si chiama Tolkien, famoso per Il Signore degli Anelli, è un libro che tantissimi ragazzi hanno letto, e dentro questo libro c'è a un certo punto un ragazzo molto giovane, un hobbit, si chiama Frodo, che deve fare una cosa paurosa, rischiare la vita, sente che c'è il pericolo, e lui dice: io avrei preferito vivere in un altro tempo, non mi piace questo tempo, fossi vissuto in un'altra epoca sarebbe stato meglio, questa epoca è troppo pericolosa, è troppo rischiosa. E il grande mago, che rappresenta, lo aiuta con un realismo cristiano proprio, gli dice: non spetta a noi stabilire in quale epoca nascere, ma noi dobbiamo decidere cosa fare del tempo che ci viene dato. Ed è chiaramente un'affermazione cristiana, cioè Dio ci ha dato questo tempo e noi dobbiamo sapere che Dio, che ci ha voluto, che è venuto anche Lui nel tempo, ci ha dato questo tempo in cui amare come Lui, in cui perdonare come Lui, in cui donarci come Lui. Ecco allora la riflessione di oggi, e torniamo all'inizio e concludiamo. Se vi chiedessero: perché voi siete cristiani? Voi potreste rispondere, provate a dire cosa rispondereste voi, se volete lo dite nel vostro gruppetto, no? A me sembra che quello che voi potete dire ha a che fare con questa realtà, con questa grande affermazione. Dio, in realtà, l'uomo non l'ha mai trovato, non ha mai capito che Dio è misericordia, è bontà, è perdono, che è il vero Dio, finché non incontra la persona di Cristo. Io sento che Cristo è veramente la persona decisiva, è il Dio che porta Dio nella nostra storia, che ce lo fa vedere, ci fa avere il suo stesso amore, ci fa incontrare il suo stesso volto, ci fa accogliere il suo perdono, la sua grazia. Allora vi invito adesso a dividervi nei gruppi mentre io resto con i catechisti. Se voi guardate a pagina 7 del foglietto, trovate tre domande semplici, basta rispondere anche una sola, come sempre i relatori non vi obbligheranno a rispondere, ma ognuno sarà libero, però non abbiate paura di condividere qualcosa, fa parte dell'amore, della fraternità, del cammino. Cosa vi ha colpito della catechesi appena ascoltata? Quindi se c'è qualcosa che vi sembrava interessante, bella. Quali domande vi ha suscitato che potrebbero essere approfondite? Cioè, sono nate delle domande, delle riflessioni, degli interrogativi, delle cose da chiedere meglio. E terza domanda, più diretta ancora, che cosa vi affascina della persona di Cristo? Perché voi volete seguire Cristo? Cosa avete capito di questa persona? Che cosa vi sta attirando verso il battesimo perché voi possiate arrivare ad amarlo fino in fondo e a sceglierlo per essere scelti da Cristo stesso?